Rimaniamo in piedi solo un momento mentre offriamo il ringraziamento a Dio per questo. Chiniamo i capi. Padre benevolo e santo, Dio, siamo tanto lieti che tu sia un Dio ed un aiuto sempre presente in tempo di distretta. Noi ti ringraziamo per quello che hai fatto per noi. Semplicemente non riusciamo ad esprimere dai nostri cuori quanto apprezziamo questo e come tu vieni in nostro soccorso quando ci troviamo in distretta. Abbiamo imparato durante gli anni di confidare in te e crederti. Ed io prego questo pomeriggio, Signore, che tu verserai le tue benedizioni su questa gente, possa non esserci una persona debole in mezzo a noi quando questo servizio sarà terminato. Nel caso qui dentro ci fosse uno che non è a posto con Dio, possa la potenza che ha risuscitato Gesù dalla tomba vivificare i loro corpi mortali, Signore, e la loro anima e volgerli a te. Accordalo, Signore. Quelli senza lo Spirito Santo, possa questo essere quel grande giorno che essi non dimenticheranno mai, perché possa essere il giorno in cui Dio riversi il suo Spirito su di loro. Accordalo, Signore, perdona i nostri peccati. Noi preghiamo che tu benedica il fratello Sullivan, nostro cortese e prezioso amico, e le sue cure per le persone e per cercare di portare loro ogni possibilità che egli può per aiutarle. Prego che tu benedica il fratello Sullivan. Benedici i ministri in tutto il paese, dappertutto. Dai loro un'abbondanza straordinaria, Signore. Possano essi stare sul pulpito coraggiosi e proclamare la parola di Dio, poiché stiamo vivendo nelle ultime ore della storia di questo mondo. Che la tua bontà ci adombri in questi periodi, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete accomodarvi. Sono davvero grato a voi, gente, come a Dio per questo. Il fratello Sullivan se lo ha accollato, vedete. Non sarebbe giusto che il fratello Sullivan facesse questo, perciò avevamo progettato di prepararlo per questo. Vi ringraziamo della vostra cortesia. E ora, in quanto all'offerta amorosa, ciò non dovevate farlo, no, non era necessario. Vedete, solo essi pagano le spese, l'albergo, il cibo, ciò che abbiamo avuto, ed è tutto quello che era necessario. Ma grazie, davvero sentitamente, ed essa contribuirà ad aiutare i missionari e a portare la gente a Dio. Con essa non si compreranno affatto sigarette, nessun whisky, niente che sia riprovevole. Essa andrà alla giusta causa. Ed io prego che Dio ve lo metta in conto lassù e lo moltiplichi per 10.000 ogni dollaro o penny o nichelino che avete offerto per questo servizio. E ora voglio ringraziare l'esercito degli Stati Uniti per averci permesso di avere questo edificio in cui sederci per tenere questi servizi. Li ringrazio certamente di tutto cuore. E come capisco, il fratello Sullivan ha detto che ogni cosa sarebbe stata pagata subito. Finora noi non abbiamo mai lasciato una città restando debitori di un centesimo, senza aver preso cura di tutto. Noi semplicemente non crediamo in nient'altro. Non dovete essere indebitati con nessuno, dovete essere leali e onesti. E se siete in debito con qualcuno, affrontateli e dite loro che gli dovete qualcosa, ma concedetevi un tempo breve e lo pagherete, capite? Quello è sempre un migliore, ecco, un buon segno di cristianità, essere onesto, retto. Dovreste vivere proprio ciò di cui parlate. Se voi stessi non lo vivete, come potreste pretendere che lo viva qualcun altro, vedete? Perciò voi siete epistole scritte, lette da tutti gli uomini, perciò siate sempre onesti, giusti, fedeli, dite la verità. verità, non importa quanto male ferisca, dite la verità in ogni caso, perché potete sempre riferirla allo stesso modo ogni volta. E se dite una menzogna, anche se andreste in giro per un milione di miglia, eppure dovete tornare di nuovo a quella bugia e avete commesso una cosa terribile, siate semplicemente onesti e potete sempre riferirla nella stessa maniera, perché è la verità. È così con la Bibbia. Ditelo solo nel modo in cui lo dice la Bibbia, senza comprometterlo. Ditelo solo in quel modo, proprio sta scritto proprio qui, e potete puntare il dito a ciò. È così che sconfiggete Satana. Satana disse a Gesù: se tu sei il figliuolo di Dio, lascia che ti vediamo compiere un miracolo. Si dice che tu sia un operatore di miracoli. Trasforma queste pietre in pane, vedremo. Tu hai fame. Egli disse: ma sta scritto, l'uomo non vivrà di solo pane. Capite? Egli prese la parola del Padre e sconfisse il diavolo proprio sul suo stesso territorio. Così voi potete fare la stessa cosa, sconfiggere il diavolo sul suo territorio con la parola del Signore. Poi sarò sempre riconoscente al fratello Sullivan. Questa è, scusate questa espressione, io penso che quando si formò il fratello Sullivan, egli abbia gettato via il modello. Non c'è nessuno simile a lui. C'è solo un uomo che io abbia mai incontrato in vita mia che mi ha ricordato il fratello Sullivan. Questi era E. Howard Cadler. Non so se lui l'abbia mai conosciuto o no. Il fratello Cadler era un bravo caro ragazzo di paese come il fratello Sullivan. Ed egli si infilava le mani in tasca fino a tirare giù le sue bretelle e parlava con la testa inclinata da un lato. Ed era proprio un E. Howard Cadler. E così sono molto lieto di avere il fratello Sullivan come amico e fratello nell'Evangelo. Ed io prego che Dio benedica lui e la sua piccola chiesa quassù, la sua preziosa moglie, i suoi cari. E a voi, gli altri ministri che sono qui, a voi e alla vostra congregazione, ai predicatori del pieno Evangelo, su queste cose tecniche della Scrittura, forse siamo in disaccordo l'un con l'altro. Io sono in disaccordo con mia moglie su certe cose, e sapete su che cosa? A lei piace la torta di mele, e a me quella di ciliegie. Così non ci troviamo d'accordo. Vi dirò cosa faccio con le mie. A me piace una buona fetta calda di torta di ciliegie, potrei mangiarla proprio ora, e vi verso sopra del burro, e poi sopra ciò verso della melassa, e, fratello, avete qualcosa che vale la pena mangiare. Mia moglie ne ha paura. Io penso che lei abbia paura delle calorie. A lei forse piace, ma sapete come sono le donne? Esse temono, esse diventano così magre che potreste pungerle con uno spillo e fenderle fino all'osso, e malgrado ciò esse vogliono dimagrire. È la loro natura, immagino, perciò c'è... A me però piace. Ora, su questo siamo in disaccordo. Su altre cose andiamo d'accordo, ma vedete, non siamo perfettamente d'accordo. Perciò noi vorremmo vedere la stessa cosa, fratelli, ma la cosa essenziale, noi stiamo mangiando la torta. Ecco la cosa essenziale. Principalmente sul battesimo dello Spirito Santo e la venuta di Cristo e le grandi dottrine evangeliche fondamentali della Bibbia. Noi certamente stiamo spalla a spalla con questo. Come grandi fratelli uniti, senza una barriera denominazionale, senza niente che ci impedisca, noi marciamo insieme verso il Calvario come un grande esercito. Se mai io posso esservi di qualche aiuto, sarò felice di farlo. E sono certo che direste la stessa cosa per me. E voi potete essere un aiuto per me. E quella è una cosa che potete fare, che io sappia, e che preghiate per me affinché Dio non mi lasci mai sbagliare. Io non è nel mio cuore di sbagliare. Io desidero arrivare al bene. Voglio fare ciò che è giusto. perché mi rendo conto, come il fratello Jack Moore mi disse una volta, egli disse: fratello Branham, non vorrei essere nei tuoi stivali per tutta la tua esperienza nel giorno del giudizio, perché Dio richiederà da te una grande risposta. Disse: perché egli ti ha affidato milioni di persone nelle mani. Ora, se so che starò là a rispondere per quelle persone, quale tipo di Vangelo dovrò allora predicare? Quale sorta di sincerità quando tengo nelle mani l'acquisto del suo sangue? E come egli mi ha dato un dono per, oltre ogni ombra di dubbio, qualsiasi sensibile persona assennata riconoscerebbe che ciò deve venire da Dio. E con questo, se conducessi qualcuno sul sentiero errato solo perché l'ha detto un certo gruppo, Dio me la farebbe pagare nel giorno del giudizio. Quando però ho visto la visione qui non molto tempo fa e ho sentito quelle persone gridare: avete preso il vostro libricino ieri sera? La voce degli uomini d'affari. Questo è buono. E nella visione, qualche volta la pubblicheremo in tutti i dettagli, in questo non vi è tutto, ma in quella, e vedendola, ed io stavo là, proprio come mi trovo proprio adesso. E guardavo me stesso disteso là, sul letto, osservando mia moglie, eppure stando qui in piedi a guardarmi. E qui c'erano quelle persone che stavano intorno in quel modo, quando dissi: dovrà Paolo essere giudicato per il Vangelo che predicò? Disse: sì. Io dissi: ho predicato ogni parola esattamente come lui lo fece. E a milioni gridarono: noi riposiamo su questo. Ecco come voglio che sia quando andrò di là, vedete? Voglio che sia così, proprio in quel modo, proprio quello che disse Paolo. Non voglio aggiungere nulla a essa, togliere niente a essa, solo quel che la Bibbia ha detto è proprio la maniera in cui voglio che continui a procedere. Vedete? E naturalmente voi mantenetelo così. Le denominazioni rizzeranno contro a essa una barriera da ogni parte. E poi, molte volte, i confratelli pensano che io sia contro i fratelli. Dio sa che le cose non stanno così. Basta che egli sappia cos'è verità. Capite? Non è contro i confratelli, è il sistema che non ci fa essere fratelli. Non è la parola di Dio che ci trattiene dall'essere fratelli, è il sistema a cui ci uniamo che ci impedisce di essere fratelli. Proprio così. Perciò dove dobbiamo stare? Stiamo sulla parola e Dio attirerà tutti gli uomini a essa. Proprio così, su ciò. Non organizzatelo mai, non denominatelo, solamente tenetelo solo in Dio e continuate soltanto ad andare avanti. Semplicemente guardando la fine, mantenetevi saldi, Dio porterà il resto di ciò. Ci sono state così tante cose che avete fatto per me ed io lo apprezzo. Ora, se posso aiutarvi dandovi una stoffa di preghiera o qualcos'altro, ora non domandatemi sulla dottrina perché io non desidero fare questo. Parecchie persone mi scrivono domande sul matrimonio e sul divorzio e così via, il che è un impiccio nella Chiesa. Rispondo sempre loro e dico: chiedete al vostro pastore. Persone mi hanno scritto qui delle lettere e dicono: che ne dici di questo e che ne dici di quello? Io rinvio la lettera indietro, la riceverete. Consultate il vostro pastore sulle piccole cose, perché dopo tutto è lui il vostro pastore. Lui è colui che Dio ha mandato per vigilare su di voi. E noi potremmo essere in disaccordo su ciò, e allora questo causa una confusione nella vostra Chiesa. Noi non vogliamo questo, no. Vogliamo solo che smettiate di commettere quelle cose che sono peccaminose, quelle cose al di fuori della Bibbia, e che continuate a procedere verso Dio. Capite? E se provocate piccoli contrasti e cose del genere, quello turba la Chiesa. Quindi preferirei piuttosto che sia il vostro pastore a dirvi riguardo a matrimonio e divorzio e queste cose e quelle cose, lasciare che sia lui a farlo. Pure lui è un servitore di Dio ed è preparato a farlo. Ricordate il buon samaritano che trovò l'uomo ferito? Egli lo condusse all'albergo, cioè la Chiesa, e diede all'uomo lì due denari e gli disse che se avesse bisogno d'altro l'avrebbe pagato quando sarebbe venuto. Perciò lui ha due denari. Lui è in grado di curarvi se è un uomo di Dio. Se egli è un uomo di Dio che sta sulla parola di Dio, egli ha ciò che Dio gli ha dato, lo Spirito e la parola. Esatto? Com'è che noi dobbiamo adorare? In spirito e in verità. E la parola è la verità. Esatto? Ora, di nuovo grazie, molto sentitamente. E ora sono terribilmente stanco e molto stanco questo pomeriggio. Finché vivo non ho più intenzione di fermarmi in un altro albergo. Grandi feste di ubriachi e per tutta la notte sbattono le porte, schiamazzano e le donne... Oh, sono rimasto alzato per tutta la notte. Questo è tutto. E così io non intendo più stare in un altro albergo. Andrò in un motel. Mi comprerò un autocarro in modo da poterci dormire fuori da qualche parte sul territorio. Me lo comprerò. Mi comprerò una tenda e un sacco a pelo o da qualche parte dove io possa stare da solo. Da qualche parte, proprio così. Non sorprende che questa nazione sia così peccaminosa e così sovvertita e marcia fino in fondo all'anima. Proprio quassù, in un altro posto nel vostro stato, non soltanto questo stato, in ogni luogo. Proprio quassù, alcuni anni fa, ero ad un convegno religioso quassù nello stato, una grande città. E quella sera un gruppo religioso, una chiesa ortodossa, con i giovani tenne un raduno. Io giammai sono stato in Africa nel corso del voodoo e altro e non ho mai sentito nulla del genere. E il mattino seguente, non posso dirvelo esattamente, siamo un uditorio misto, giacevano per terra cose immorali che erano state compiute, bottiglie di whisky dappertutto e quei giovani ragazzi e ragazze insieme nella stessa camera per tutta la notte. E il mattino successivo il Santo Padre, seduto là fuori, e loro andavano ad inchinarsi a lui, così, mediante il nome di Gesù Cristo. Sono diventato matto? Che mi succede? Non riesco proprio a sopportare quelle cose. Ciò, qualcosa mi scuote a pezzi quando vedo ciò. È così che si rappresenta il mio Signore Gesù? Una festa immorale di ubriachi con cose immorali che, usati da quei giovani uomini e donne, gettati per terra nei cestini dei rifiuti e le bottiglie. Oh, mai, santo cielo! Potreste definirlo cristianesimo? Non c'è da stupirsi che il mondo si trovi in una condizione peccaminosa. Ebbene, cosa dice il peccatore quando vede ciò? Migliaia di loro. Quelle ragazzine così ubriache che non potevano quasi reggersi in piedi e nella camera tutta la notte con quei ragazzi. E il linguaggio sporco più orribile che abbiate mai sentito in vita vostra. Misi i cuscini sul mio capo così per cercare di addormentarmi. Fuori per i piani bevevano e correvano in quel modo su e giù per i piani religiosi. Ora posso immaginare il gusto di queste persone peccaminose, ebbene, che si definiscono sportivi qua fuori al gioco del bowling. Se uno dei miei figli volesse iniziare in una sala da bowling, io lo farei andare via dal paese con la forza. Lo chiamano sport? Quello non è sport. Cos'è questo? Se volete essere corretti, mettetevi a posto con Dio. Vero. Voglio leggere per voi solo delle parole della Bibbia. Trovate queste poche parole che intendo leggere qui come testo. Si trovano al 17° capitolo di Primo Re, il primo versetto. As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be. Come il Signore Dio di Israele, al quale io ministro vive, non vi sarà né rugiada né pioggia in questi anni alla mia parola. Primo Re, 17° capitolo, primo versetto. Se posso inviarvi una stoffa di preghiera, in qualunque momento scrivetemi. Qui il mio segretario che è ora presente, il fratello Marguire. Quanti hanno mai ricevuto una stoffa di preghiera da noi? Vediamo la vostra mano. Alzati, fratello Jim. Desidero vedere te e anche tua moglie. Ecco il mio segretario e sua moglie. Coloro che lavorano, che inviano. Ecco il ragazzo e la ragazza che vi inviano le vostre stoffe di preghiera dalla riunione, entrambi cristiani consacrati. E la voce, quella vocina dolce che sentite al telefono quando mi telefonate, quella è la piccola signora seduta là, sua moglie. Suo padre e sua madre e loro sono oggi qui con noi e generalmente i suoi cari. Così, e poi voi conoscete il mio segretario di campo, il signor Mercier, il fratello Leo Mercier, che è qui da qualche parte, e il fratello Jean Gott. E così, se possiamo mandarvi una stoffa di preghiera, in qualsiasi momento, tutto quello che possiamo fare, pregare per voi al telefono, tutto quello che possiamo fare, lo faremo. Quest'uomo dall'aspetto strano, con un bastone in mano, i suoi passi sicuri, gli occhi luccicanti della gloria di Dio, la barba che sventola al suo fianco, un vecchio pezzo peloso di pelle di pecora avvolto attorno a sé, dirigeva il suo passo proprio così deciso mentre scendeva la strada per Samaria. Egli non era un granché da riguardare. Però aveva il così dice il Signore per quella grande nazione di Israele. Sì, Elia il Tisbita, un profeta del Signore, non era un granché da riguardare, ma egli aveva la parola del Signore. Lui non aveva paura di stare davanti al re, perché era stato nella presenza di uno più grande del re. Era stato nella presenza di Geova, quindi sapeva dove stava. E quando andò davanti al re, egli non balbettò e non farfugliò. Sapeva ciò di cui stava parlando. Egli poteva dire al re, così dice il Signore Dio di Israele, non vi sarà nessuna pioggia né nessuna rugiada finché io non lo richiederò. Come mai disse finché io non lo richiederò se non alla mia parola? Perché egli aveva la parola del Signore. Egli era un profeta e il profeta ha la parola del Signore. È una cosa sorprendente vedere il parallelo tra l'Israele dell'Antico Testamento e l'America ora. Ambedue erano grandi nazioni, entrambe erano state fondate e il loro popolo era giunto là a causa delle persecuzioni religiose. Israele era stato perseguitato da Faraone e si era trovato in schiavitù per centinaia di anni, nei quali essi erano stati privati dell'adorazione del Dio vero e vivente, ed erano stati privati di quel privilegio ed erano divenuti schiavi. Ma Dio aveva fatto loro una promessa nella sua Bibbia, ovvero nella sua parola, e tramite i suoi profeti che egli avrebbe dato loro un paese. Ed essi sarebbero entrati in questo paese e respinto gli occupanti di quel paese e avrebbero posseduto la loro eredità, perché Dio aveva uno scopo nel fare questo. E così è questa nostra grande nazione. Noi siamo venuti qua e a Plymouth Rock questa nazione fu fondata sulla libertà di religione perché i nostri antenati erano fuggiti dalla persecuzione romana del moderno sistema di Isabel ed erano sorte e subirono molte grandi persecuzioni e il martirio sotto quel falso sistema di Isabel. E in accordo alla Bibbia, di Apocalisse al 13° capitolo, Dio aveva promesso loro un'oasi e un luogo perché la donna fu trasportata nel deserto dove venne nutrita per un tempo e uno spazio di tempo. Dio aveva fatto la promessa all'America, ossia alla Chiesa, alla donna, di venire in questo paese. Avete notato Apocalisse 13? Tutte le altre bestie erano salite dal mare, acque. Apocalisse 17:17 disse: le acque che hai vedute sono densità e moltitudini di gente. Tutte le altre bestie sono salite dall'acqua, densità e moltitudini di gente. Ma quando venivano su gli Stati Uniti, essa saliva dalla terra in cui non vi era gente. E ricordate, quando essa venne su, aveva l'aspetto di un piccolo agnello. Ora, l'agnello ha due corna e sono i poteri civile ed ecclesiastico. Ma quando si sono uniti, ricordate, allora quell'agnello parlò come aveva parlato il dragone prima di lui. E il dragone era Roma. Quando il dragone si fermò davanti alla donna per divorarle il figliuolo non appena fosse nato, il dragone rosso, chi si fermò davanti alla donna Israele per divorare il bambino non appena fosse nato e fece scoppiare una persecuzione e uccise tutti i fanciulli dai 2 anni in giù? Roma, il dragone, si fermò presso la donna per divorarle il bambino quando sarebbe nato. E poi scopriamo che questa nazione venne su come una nazione libera ed aveva un agnello, che significa l'agnello di Dio. Ma dopo un po' questo medesimo sistema che abbiamo parlava come il dragone ed esercitava tutto il potere che aveva il dragone prima di esso. Esse sono perfettamente parallele l'una con l'altra. E ricordate quando Israele salì a occupare la sua patria e la Palestina respinse tutti gli occupanti di quel paese e possedette il paese. Noi siamo arrivati e l'abbiamo tolta agli indiani, li abbiamo respinti e abbiamo posseduto il paese. Dio aveva una ragione per questo. Dio doveva dimostrare al mondo quello che poteva fare con un gruppetto di persone desiderose di libertà e della libertà di religione per servire Dio. Che fecero essi per Israele? Egli rese Israele la nazione più potente del mondo e rimase in quella posizione finché non uscì dalla volontà di Dio. Cosa fece egli con l'America? La rese la nazione più potente del mondo finché essa sta uscendo dalla volontà di Dio. Sono parallele l'una all'altra esattamente. Quando Israele giunse nel paese, essi erano un grande popolo, perché avevano grandi conduttori. Al loro capo avevano uomini che temevano Dio, quali Davide, re Salomone. Tutto il mondo li temeva e godevano quel privilegio di non avere guerre, nessuna afflizione e vivevano sotto la potenza di Dio, tanto che la gente di tutto il mondo allora conosciuto veniva a visitarli. Dio diede loro un dono di discernimento che fu su Salomone e la regina del sud, la regina di Saba, venne per tutto il cammino attraverso il deserto del Sahara. Le occorsero 3 mesi solo per sentire la saggezza di Salomone. E quando lei vide che Salomone era in grado di discernere gli spiriti e che le fece sapere i segreti del suo cuore, disse: tutto quel che ho udito su di te era vero e anzi lo supera. Lei fu convinta che ciò era Dio. E l'America, sulle fondamenta dei nostri antenati che vennero qua per la libertà di religione, in quei giorni avevamo uomini pii come leader. George Washington, Abraham Lincoln, uomini di rinomato carattere, uomini di Dio. L'America era America in quei giorni. George Washington alla Forge Valley, prima di attraversare il Delaware, pregò tutta la notte inginocchiato nella neve, tanto da essere bagnato fradicio fino alla cintura. E il mattino dopo, quando gli americani cominciarono la traversata, c'era solo circa il 20% di loro che portava le scarpe. l'esercito americano. Ma loro avevano un principio, avevano qualcosa per cui dovevano combattere. Non importava loro di cosa veniva o andava. Gli agricoltori accorrevano, fermavano l'aratro e toglievano il bue, prendevano il fucile e andavano a combattere per ciò che sapevano essere la libertà. E il giorno seguente, credo che fosse, 4 o 5 proiettili di moschetto avevano passato da parte a parte la sua giacca e il cappello, senza nemmeno sfiorarlo. Uomini di Dio che fondarono questa nazione, grandi uomini, non sorprende che abbiano scritto: possa a lungo il nostro paese risplendere della luce sacra della libertà. Proteggici con la tua potenza, grande Dio nostro Re. Tempo fa conversavo con un anziano giù a Corydon, Indiana. Egli mi raccontava di quando la capitale si trovava a Corydon. E come lui diceva, come lui era sceso in un carro trainato da buoi per sentir parlare il governatore. E lui e il governatore erano gli unici a indossare uno spezzato. Diceva che allevava le pecore e le tosava e ne lavava la lana. Le sue sorelle la filarono e gli fecero una giacca da adattare ai suoi pantaloni. E l'anziano sedeva là, aveva allora circa 85-90 anni, si tirava la barba così e disse: Billy, ecco quando l'America era America. Guardai quel vecchio caro e pensai: amico, tu, molti di questi giovani non lo crederebbero, ma tu stai dicendo la verità. Che avvenne a Israele dopo tutto questo sfondo religioso? Essi cominciarono a essere spensierati, arrivarono al punto in cui loro, non si curarono più di quanto avveniva. Iniziarono ad essere pigri nella loro adorazione verso Dio, sebbene mantenessero una forma di religione, proprio come abbiamo noi. Avevano apparenza di pietà, ma iniziarono a svincolarsi con il loro popolo e cominciarono ad introdurre varie eresie nella loro chiesa. L'adorazione di Bali iniziò ad avanzare a poco e Israele divenne folle di piacere, ubriaca e cose del genere, e alla fine fece entrare un leader che non conosceva Dio, Acab, il quale succedette a suo padre. E suo padre era un uomo empio, un uomo ricco, però un uomo empio. E lui commise tutti i peccati, più che chiunque prima di lui avesse mai fatto. Ma Israele, nella loro ebbrezza, mandarono al potere un tale uomo e lo misero sul trono perché governasse sopra di loro. Ritenevano che andasse bene, proprio come parecchi americani fanno oggi. È un buon politico, e allora che differenza fa? Non farà alcuna differenza, perché lui è un buon politico. Parecchi americani, troppi di loro, hanno venduto il loro diritto di primogenitura, quale americano. E dicono: che differenza fa? Basta che prendiate alcuni dollari extra dal governo e vivere. Si sono venduti completamente al ventre e alle lussurie e la brama di un mondo peccaminoso e hanno dimenticato la stessa cosa per cui sbarcammo a Plymouth Rock. Hanno dimenticato la nostra eredità e sono andata a vendersi alle folle impazzite dal piacere. Come avvenne ai giorni di Israele, così lo è stato. L'America ha preso quella stessa strada, proprio lungo lo stesso sentiero, il piacere. In breve, il governo approvò il peccato. Finché avete avuto una sinagoga, che differenza ha fatto? Ecco esattamente cosa ha fatto l'America. E noi abbiamo cominciato a organizzarci insieme e abbiamo formato piccoli gruppi. E più peccaminosi, più peccaminosi, più peccaminosi, se fossimo rimasti fedeli ai veri principi per i quali siamo approdati qui. Il peccato incominciò a muoversi furtivamente nelle chiese, proprio come lo fece allora. Le donne cominciarono a tagliarsi i capelli, a indossare abiti morali che accorciano ogni anno e gli uomini cominciarono a far questo, quello e l'altro, e a giocare a carte, a fare giochi di truffa nella chiesa, e proprio tanto mondani quanto fossero impazziti dal piacere, dalle ebbrezze. I ministri che sono promossi dal seminario e il vescovo che dice: ragazzi, predicate quello che volete, per quanto mi riguarda il sangue di Gesù Cristo si è inaridito 1900 anni fa, al punto che la Chiesa è arrivata a nient'altro che un'organizzazione, come una loggia. Possiate non dimenticare mai questo pomeriggio. È divenuta come una loggia. Il mondo ha cominciato ad avanzare a poco, i ministri hanno cominciato a trovare un compromesso, proprio come facevano nei giorni di Acab. Peccaminosi, marci fino in fondo all'anima, e ciò ha continuato e continuato il più gravemente possibile. Benché Dio mandasse loro profeta dopo profeta e con tenere misericordia egli supplicasse il popolo ed essi gli voltavano le spalle. Essi volevano la loro maniera, erano israeliti, erano liberi, erano una grande nazione, i loro antenati avevano fatto così e cosà, Davide e Salomone, potevano fare quello che volevano, proprio la stessa cosa su cui ci siamo basati noi. Esattamente. Ciò che Washington, i nostri antenati, e ciò che essi rappresentavano. Ma fratello, noi ci troviamo a un milione di miglia da quelle cose. Le nostre chiese sono a un milione di miglia. Il vecchio, la chiesa metodista di oggi, per quello che la chiesa metodista soleva essere. Cos'è la pentecostale di oggi e cos'era una volta? Cos'è oggi la battista e cos'era una volta? Se avessimo il tempo di tornare a parlare di John Smith e molti di quei primi riformatori. John Smith disse, prima di morire disse: la cosa orribile è che le donne metodiste stanno cominciando a portare anelli d'oro alle dita. Metodiste! Che cosa direbbe oggi se la vedesse con i capelli tagliati e imbellettate su tutta la faccia, che indossano pantaloncini? È a causa del peccato. Che ha fatto Dio in America? Ha mandato risveglio dopo risveglio, risveglio dopo risveglio. I ministri hanno predicato la parola, hanno cercato di richiamare il popolo a Dio, e che cosa hanno fatto loro? La stessa cosa che fece Israele. L'hanno respinto, se ne sono beffati. Li hanno nominati santi rotolanti, li hanno gettati in prigione. Se una delle mie sorelle o uno dei miei fratelli di questa chiesa di oggi si fosse fermato in quell'albergo ieri sera e avesse alzato le mani e lodato Dio ed avesse acclamato in quella camera, a causa di ciò oggi si troverebbe in carcere. Ma un gruppo di idioti ubriaco e stordito, empi rotolanti, possono stare alzati a schiamazzare tutta la notte e bere, bestemmiare e strappare gli abiti di dosso alle loro donne e fare baccano e gettarsi sul pavimento e gridare per tutta la notte e senza nemmeno che si possa dire una parola contro. Non c'è da stupirsi che ci troviamo condannati sotto la mano di Dio. Notate, continuamente Dio ha inviato ministri, ha compiuto segni e prodigi, dimostrando la sua parola, e generalmente gran parte dei moderni uomini di chiesa lo ha rifiutato e si è fatto beffe di ogni risveglio. Come la cosiddetta Chiesa di Cristo e le altre. I giorni dei miracoli sono passati. Cercano del loro meglio per escluderlo da quel piccolo rimanente di Dio. Come avvenne in Israele, così avviene oggi. Tante volte Dio deve portare fuori il suo popolo da quelle organizzazioni e denominazioni. Portarli fuori soli nel deserto per parlar loro. Ed egli avrà un rimanente. Non preoccupatevene. Lo fece allora e lo farà adesso. incessamente. Essi prendevano parte al peccato, sguazzando nelle cose, perché non v'è niente che fermi i loro conduttori. Beh, onestamente so di tante nazioni che se sorprendessero delle persone sulla strada vestite come facciamo noi qui in America, le metterebbero in prigione. Quando mi recai a Sant'Angelo, a Roma, ora rifletteteci quanto basso sia ciò, alle catacombe di Sant'Angelo là in alto avevano un'insegna: alle donne americane si prega di coprirsi e onorare i morti. Se c'è qualcosa che vi fa star male è di vedere entrare un gruppo di cosiddetti americani. Un giorno sedevo a Losanna, il fratello Argenbright ed io ci stavamo gustando una bistecca. Il giorno seguente vi ritornammo perché si mangiava bene. Là potevo portarmi dell'acqua, essi non servivano altro che vino e l'acqua me la procuravo io. Ogni volta dovevo portarmi una brocca d'acqua sotto il braccio perché al tavolo non servivano l'acqua. Allora entrai là e tutto andava bene finché non entrò Miss America con un piccolo sporco barboncino sprezzante, con addosso abbastanza gioielli simili del negozio che vende tutto a 10 centesimi, e una sigaretta proprio all'estremità. In questo modo si sedette là simulando qualcosa che lei non era e mise sul tavolo quel barboncino. La cosa sporca e sudicia, e il cane è la peggiore cosa di cui Dio parli. Nemmeno la decima tratta da essi può essere pagata nella casa di Dio. È come la prostituta, la decima di una prostituta, ha detto la Bibbia. Eppure, eccovi, esse praticano il controllo delle nascite e spendono quasi $1,000,000 per un cagnolino e lo portano in giro e lo amano come un figlio, così lei può andarsene fuori per tutta la notte e seguirà il controllo della nascita. Cosa c'è da aspettarsi se non il caos? Può darsi che non udrete più la mia voce, ma voglio che ricordiate questo: siamo alla fine.
Finally, the great hour come.
In questo scopriamo cosa ebbe luogo, cosa fece. Infine la grande ora giunse, Acab fu eletto, e quando lo fu, sposò Izebel, quella donna corrotta che condusse tutto Israele all'idolatria. E come Israele fece allora? Ebbene, questo devono essere stati in una condizione di ricaduta nel peccato per permettere che una cosa del genere avvenisse nella loro nazione. Le leggi sono fatte dal popolo per il popolo e noi abbiamo fatto la stessa cosa. Ci fu un tempo in cui l'America non l'avrebbe fatto? Essi avevano abbastanza criterio di aver lasciato la vecchia prostituta, la vecchia meretrice che beveva il sangue dei martiri. Li aveva assassinati, e la ragione per cui fuggirono qui, per la libertà, non avrebbero tollerato niente del genere. Ciò dimostra che ci troviamo in una condizione di ricaduta nel peccato, un'intera nazione, per eleggere qualcosa di simile. Oh, naturalmente, ora voi, alcuni di voi, bravi democratici, tradizionalisti, penseranno questo, che, oh bene, egli diventerà un buon capo politico. Questo potrebbe sembrare bene agli intelletti, alla mente carnale, ma per la parola di Dio e per la mente spirituale ciò non ha senso. Certamente non ha senso. Ribassano di alcuni dollari e qualche tassa o levano qualcosa del genere. E noi stiamo passando un periodo difficile, i nostri missionari nel campo oggi, perché ora siamo considerati una nazione cattolica. Ebbene, sicuro, la Russia è considerata comunista per il fatto di avere un leader comunista. La Cina rossa è considerata comunista perché ha un leader comunista. Noi siamo considerati cattolici perché abbiamo un leader cattolico. Oh, quando Acab era sul trono, voi direte, egli è sul trono, proprio così? Però Izebel era il capo dietro quel trono, era lei che dirigeva. Osservate come lei prese le stesse leggi del paese e le travisò. E per il proprio profitto e per avidità, e spinse Acab a farlo dal momento che era sposata a lui. E oggi è così col nostro leader. Non dico che lui non sia un uomo per bene, ma osservate cosa c'è dietro di lui. La meretrice, l'identica cosa per cui siamo corsi qui per essere l'America, gli stessi principi su cui è edificata l'America. Noi, per nostra libera scelta, abbiamo eletto una cosa simile. Ora vedete perché la mia voce sarà ben presto fermata. Qualcuno però saprà. Sì, perché Apocalisse 2:20 essa si definiva una profetessa. Osservate semplicemente l'ondata di peccato che si è verificato adesso. Osservate il nocciolo andare completamente fino in fondo all'anima. Osservate il modernismo. Osservate le cose empie che avvengono nelle chiese. E alla fine verrà una persecuzione. Lo dice la Bibbia. Così dice il Signore. Ci sarà di certo. Dunque cosa accadrà? Giusto come fece allora, così sarà ora. Lei era il potere che stava dietro ciò. Era lei che lo controllava. Leggete il, credo sia il 7, verso il 17 o il 18 capitolo. Là dentro troverete quello che fece Izebel. Come lei prese Acab e lui non poteva dire niente al riguardo, perché lei era sua moglie. Guardate dunque su che cosa la nazione era edificata. Un israelita ricaduto nel peccato con una moglie pagana dietro di lui che era un'adoratrice di Baali. E cosa fece lei? Alla fine rese tutto così modernistico e così bello, e il popolo lo aveva con tanta facilità finché l'intera chiesa cadde a causa di questo, i predicatori e tutti. Non disse Elia: Signore, io sono l'unico rimasto. E come avvenne allora è l'equivalente di oggi. Tutti loro avevano paura di dire qualcosa. Non è proprio la stessa cosa oggi? Temevano di dire qualcosa. Scopriamo quindi che erano dissoluti, a casaccio, ubriachi che facevano baccano, appassionati del piacere e ogni altra cosa, proprio come lo è oggi. Izebel, travisando quelle scritture, cosa fece lei? Ossia, quelle leggi, come Izebel traviserà? Ricordate, Izebel, essa si definisce una profetessa per soggiogare il popolo e dice di essere la sola voce di Dio sulla terra. Essa lo farà credere alla mente carnale così sicuro come il mondo. Negli Stati Uniti ci sarà l'adorazione di una donna e sarà Maria. Lo vidi 1931. Avvenivano sette cose. Ce l'ho proprio qui con me su una carta. Lo scrissi nel 1931. Come ho detto, questo presidente Franklin D. Roosevelt provocherà tutto il mondo, contribuirà a farlo, obbligherà il mondo alla guerra. Durante il tempo della depressione, la guerra non si era ancora svolta. Io dissi un'altra cosa e mia madre, democratica tradizionalista, come mi guardò duramente quando lo dissi. Dissi: non mi importa se è stato un repubblicano o se è stato un socialista o cosa mai sia, questo è il così dice il Signore. E dissi: facendo questo permetteranno alle donne di votare, e quando faranno ciò essi hanno fatto una delle disgrazie più gravi che questa nazione abbia mai fatto. E dissi: un giorno pagheranno per questo, e l'hanno fatto in quest'ultima elezione. Ecco chi l'ha eletto, le donne. E voi, cara gente di colore nel sud, come avete votato? Dite: non hai nessun diritto di dire questo dal pulpito. Oh sì, ce l'ho. Si tratta della parola di Dio. E la macchia di Abraham Lincoln, colui che vi affrancò, giace là in quel museo, su un vestito di donna. E voi vendete il vostro diritto di primogenitura. Vergognatevi. E voi, gente, per la politica, perché siete solo un buon democratico, avete votato per qualcosa del genere e avete venduto i vostri diritti di primogenitura dell'americanismo e del cristianesimo per cederlo alla prostituta che ci fece correre in questa nazione, quello che ci ha reso ciò che eravamo. Vedete come si è mossa furtivamente? Molto facilmente, finché ora essa è sul trono, certo, il trono della Casa Bianca. Badate, già, avete visto l'altro giorno riguardo alle scuole cattoliche e le scuole protestanti? Sostengono la scuola cattolica, ma non quella protestante, capite? Oh, fratello, tenete gli occhi aperti in attesa di un'ondata di sciocchezze che ora si fa avanti. Notate, e poiché l'hanno fatto, guardate cosa ha avuto luogo. Tutto questo peccato si è accumulato dentro. Sono arrivati ad un punto e hanno portato la nazione in quella specie di ruolo sconcertante. Alcuni anni fa, quando avevano, comparvero i pentecostali. Alcuni anni fa ciò salvò la nazione, quando Al Smith stava per candidarsi. Allora l'America aveva più criterio. Ma la Pentecoste divenne tanto mondana che ha continuato ed ha venduto i propri diritti di cristiano per la politica. E la politica è anteposta alla Bibbia. Oh, mai! Ora solo un minuto e osservate come viene fuori questo. Ora, noi scopriamo quello che si fecero e le cose che essi fecero. Lo vediamo confrontandolo proprio qui, esattamente, il peccato da ogni parte. Isabel è entrata, ha stregato tutto il popolo e, notate, infine essa iniziò a edificare grandi santuari a Baali. Esatto? E i sacerdoti di Baali si accalcavano da ogni parte per entrare in quel luogo e cominciarono a contaminare i paesi con l'adorazione di Baali. Guardate come hanno fatto, guardate come hanno sarchiato, proprio le cose che essi hanno fatto. Guardate dove sono oggi, guardate il cattolicesimo che inghiotte, sposandosi, infrangendo questo esattamente cosa Daniele disse che essi avrebbero fatto. Ferro e argilla non si unirebbero, ma mischierebbero i loro semi a vicenda, infrangendo. Ogni ragazza protestante che sposa un ragazzo cattolico deve crescere i suoi figli da cattolici. Ogni cosa del genere, sposarsi, frammischiarsi in quel modo, finché si è giunti al punto in cui tutti gli Stati Uniti sono tutti rosi dai tarli. Che faremo noi, quali missionari, recandoci là a liberare in Sud America, in tutte le zone del mondo, Tommy Osborne e gli altri, che cercano di far uscire le persone da quel paganesimo ed esse possono puntare il dito di rimando per aver eletto il nostro leader? È la stessa cosa. Oh Dio! Che avverrà a questo mondo? Ciò dovrebbe scuotere ogni persona qui dentro. Come risponderemo? Che diranno i missionari quando essi diranno: voi venite qui a liberarci da questo e la vostra stessa gente ha messo la stessa cosa là nel vostro ufficio, sul trono? Come faremo? Cosa? Ripensate alle pagine della storia. Tornate indietro e vedete se ciò sia del tutto quasi incostituzionale esserlo. Anni fa non l'avrebbero fatto? Ma, vedete, abbiamo venduto i nostri diritti cristiani alla politica ed ecco come il diavolo si è insinuato. Per Isabel, Acab non era nient'altro che un prestanome. Ecco cosa sarà tutto questo, solo un prestanome. Lui stesso non lo farà, ma quel sistema che gli sta dietro lo spingerà a ciò. Esattamente così. Pizzicatevi la coscienza, voi cristiani. Svegliatevi. È più tardi di quanto pensiate. La condizione in cui ci troviamo, la condizione in cui si trovano loro e in che modo si lasciarono andare. Quanto deve aver gridato il grande amorevole cuore di Dio e pianto quando vide i suoi missionari. Li aveva costituito un esempio. Tutte le nazioni venivano da ogni parte perché Dio li aveva benedetti vedendoli nell'unità. Spiritualmente servivano Dio. E poi pensare che egli bramava vederli ritornare al loro primo amore e fare ciò che era giusto, ma continuamente essi si allontanavano e si allontanavano e si allontanavano. chiamano, finché alla fine Izebel andò al potere. Ecco esattamente ciò che abbiamo fatto. Ci siamo spostati lentamente dai principi di Cristo. Quando Dio inviò i suoi ministri in tutta la nazione, essi predicarono la santità, i pellegrini della santità, i nazareni, i pentecostali, ritornate a Dio, ritornate a Dio. E le chiese ufficiali dei tempi, molto antichi, derisero e si fecero beffe. Parecchi di quei credenti moderni, ebbene, essi condannarono tutto quel che quegli uomini avevano fatto e dicevano ciò era dal diavolo. Cosa fece ciò? E la chiesa cominciò a dare ascolto a ciò. La maggioranza cominciò a dare ascolto. Per prima cosa sappiate, se la donna cattolica potesse indossare questo genere di cose, pure la protestante potrebbe. Se la chiesa cattolica potesse fare questo, anche la protestante potrebbe. Se quindi la metodista potesse, che ne è della battista? Poi se la battista potesse, che ne è delle pentecostali? Vedete? Ecco a cosa vi portano i sistemi creati dall'uomo. Alleluia! È vero! Ecco perché sono contro di ciò. Perché la parola di Dio è contro di ciò. I sistemi creati dall'uomo. Dio vi è contro, la sua parola vi è contro, i suoi profeti vi saranno contro, i suoi veri servitori vi saranno contro, tutti quelli che sono nati dallo Spirito di Dio vi saranno contro. Guardate come diventò Israele, come essi si lasciavano trasportare dalla corrente, finché alla fine venne Izebel. Guardate come diventò l'America e si è lasciata trasportare dalla corrente mondana, finché alla fine Izebel occupò il trono. Proprio così. Ora, in realtà, Izebel non fu sul trono d'Egitto, ossia sul trono di Israele, ma lei era il capo principale dietro il trono. E la gerarchia cattolica non è sul trono degli Stati Uniti, ma essa è il sistema dietro esso, poiché lui è sposata ad essa. E la Bibbia ha detto che in questo paese farebbero un'immagine simile alla bestia. Oh, fratello, sorella, che succede? Beh, io so di che si tratta. La Bibbia ha detto che sarebbero giunti a quest'epoca di Laodicea, ed ecco dove siamo. Ora, voi potreste detestarmi, ma un giorno non lo farete quando scoprirete ciò che è la verità. Potete non essere d'accordo e alzarvi a uscire dall'edificio. Questo semplicemente dimostra la vostra ignoranza. Un giorno però vi renderete conto. Un giorno ne avrete desiderio e saprete che è la verità. Lo dico nel nome del Signore. Offrirò me stesso come bersaglio, la qualcosa infine mi porterà alla tomba. Sarò un testimone finché non morrò, se Dio mi aiuterà. Proprio così. Qui ci troviamo, in questa condizione oggi noi siamo. Tutto procede in questo modo. E Israele, come fece Acab, era un prestanome per Izebel, dato che lui era sposato a lei. L'America, il nostro leader, come fece un... Sapete che il nostro leader era un ricco? Quanti lo sanno? Un multimilionario. Qualcuno mi ha detto in una rivista o una radio televisione o qualcosa del genere, Jackie Benny o qualcuno ha fatto una, credo fosse Ernie Ford, qualcuno ha detto che suo padre l'ha aiutato a ottenere due stati che non aveva. Aveva pressappoco gli altri. Come l'ha ottenuto? Da dove è provenuto quel denaro? Dal traffico del whisky e del liquore. Ecco perché ha calato le tasse sul whisky e sulla robaccia. Ecco cosa l'ha reso un uomo ricco. La stessa cosa che ha condannato la nostra nazione. La stessa cosa che ha corrotto le menti della nostra gente. La cosa che ha costretto i nostri ragazzi a essere degli ubriaconi e le nostre ragazze ad essere prostitute. Il denaro ricavato da ciò lo ha reso ricco. La stessa cosa, quel vecchio sistema di Izebel, la stessa cosa che perseguitò la nostra gente, la stessa cosa che li drogò nel romanesimo e li bruciò e li fece a pezzi e fece loro di tutto. Lo stesso sangue dei martiri, la Bibbia dice, è in lei. Eccoli sposati insieme e noi americani continuiamo proprio a sbalordire. Oh, ebbene, abbiamo ricavato alcuni dollari extra e stiamo avendo un periodo buono, meglio di tutte le altre nazioni. Ma, fratello, Aspetta solo un minuto. Consideriamolo ora, lettera per lettera, per i prossimi pochi minuti. Vediamo quel che ebbe luogo. I predicatori se ne andarono proprio, si misero sotto con loro, continuarono proprio con loro. Tutto il sistema, l'intero sistema israelita, se ne andò proprio con Isabel. Essi avevano un'apparenza, sì. E non ci dice la Bibbia che in questi ultimi giorni avremo un'apparenza di pietà? Tutte le profezie sono adempiute, fratello, siamo alla fine. Nazionalmente siamo alla fine, spiritualmente siamo alla fine. Ogni sistema è alla sua fine. La prossima cosa è la venuta del Signore e la traslazione della Chiesa. Dio ha inviato ogni segno prodigio, ha fatto tutto quel che ha potuto fare cercando di attirare le persone e costantemente essi passano oltre. Guardate qui a questa città, considerate questo paese qui intorno, con decine di centinaia e centinaia di pentecostali. E a causa di rimanere sulla verità, dove si trovano questo pomeriggio? Perché qualcuno ha detto loro di non cooperare con la riunione. Voi, poveri deliberati, Dio vi sia misericordioso, è la sola cosa che posso dire. Quando voi cristiani non avete più spina dorsale che quello, voi avete una forcella al posto di una spina dorsale. Esatto. Quello che ci occorre è predicare il Vangelo con i denti, che farà a pezzi la cosa. Ve ne siete andati come gli altri, poi vi chiedete perché gridiamo in merito a ciò. Allora, vedete, avete una freddezza ostentata. Me lo aspetto, me lo devo aspettare. Tutto questo succedeva in Israele. Infine, un giorno saltò fuori dal deserto. Venne un vecchio tizio, dall'aspetto peloso, Elia, il Tisbita. Non provenne mai da nessuna organizzazione, egli venne dal deserto, egli non ebbe niente a che fare con loro, era un profeta del Signore. Fratello, egli scosse quel regno di Isabel a causa di tutto quel che vi era in esso. Lo odiarono. Egli non ebbe nessuna collaborazione, ve lo garantirò. La Bibbia dice di no. Certamente. Immagino che lui fece infuriare quelle Isabel dalle facce dipinte. O se lascia alla radice dell'albero, come fece Giovanni, le schegge cadevano dove volevano, ma lui la pose là dentro. Scosse la nazione, mostrando che si trovavano nell'errore e cercando di richiamarli verso un vero Dio vivente e richiamarli alla sua parola, invece dell'adorazione di una Isabel. Cosa fecero loro? Lo ricevettero? Lo odiarono, ma la sua parola fu emanata egualmente, perché aveva il così, dice il Signore. Dio operò con lui e dimostrò che lui era un profeta unto dalle cose che lui disse che si compirono, e tutto ciò che fece dimostrò che era profeta di Dio. Ma tuttavia non lo credevano, perché lui faceva a pezzi le loro case del gioco. Diceva loro che erano in errore. Acab era uno scaricatore di porto. Vero. E notate che essi non gli crederono, lui però lo predicò proprio lo stesso. Nessuno dei predicatori era d'accordo con lui. Egli disse: io sono il solo rimasto, Signore. Guardali, non vogliono nemmeno uno. Nessuno vuole collaborare. Aveva però una missione da compiere e la compì. Aveva la parola del Signore, così dice il Signore. E lui attaccò la nazione, attaccò la Chiesa, attaccò tutto quello che c'era, e Dio era con lui. Ci è stato promesso negli ultimi giorni che egli ritornerà pure per questo paese. So che Gesù, quando Matteo 17, quando gli chiesero perché gli scrivi dicono Elia, osservate cosa egli disse: Elia veramente deve prima venire, passato pre... al tempo futuro. Poi però diede Giovanni come un esempio. Giovanni non fu Malachia 4, Giovanni fu Malachia 3. Ecco, io mando il messaggero davanti a me per preparare la via. Malachia 4, egli disse, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore, quando tutta la terra verrà bruciata come stoppia, prima di quel giorno io manderò Elia. E questo non fu Giovanni, poiché il Signore non bruciò la terra quando venne Giovanni. E se notate, è nell'ultimo capitolo, nell'ultimo versetto, egli disse, ed egli, fate attenzione, egli parlando, convertirà i cuori dei padri ai figlioli e i cuori dei figlioli ai padri. Fate attenzione ora, venne il primo Giovanni, il primo Elia, che cosa fece? Egli venne e portò un messaggio e convertì i cuori duri dei vecchi ortodossi alla fede della giovane chiesa, i figlioli. Ma quando viene l'Elia successivo, nel tempo della fine, egli deve tornare e portare i cuori dei padri, anzi, i cuori dei figlioli e convertirli alla fede dei padri pentecostali. Vedete la differenza? Egli non sarà uno di questi cosiddetti che abbiamo qui oggi. Egli tornerà direttamente ad Atti 2 e inizierà proprio da lì. Predicherà il Vangelo non adulterato, dirà proprio le stesse cose che disse Pietro il giorno di Pentecoste, perché quello che disse a Pentecoste ha confermato le altre scritture dal principio alla fine. Quando Elia giunge, non si legherà con qualche organizzazione, detesterà le donne come fece Elia, proprio come, ossia, le donne cattive, proprio come fece Giovanni. Sarà un amatore del deserto, proprio come erano loro. Egli non lesinerà. Noi aspettiamo che lui venga. Verrà. Dio ha detto che verrebbe e lui sarà qui. Credo, se qualcosa, il messaggio che abbiamo oggi precederà quella grande venuta di lui. Sì, Signore. Egli è per strada, già nato, come fu Elia, e venne fuori dal deserto, da qualche parte si farà conoscere. Egli predicherà Atti 2, riporterà la fede di questi vecchi padri pentecostali alla fede di questi figlioli pentecostali, indietro alla fede dei padri pentecostali. Ritornerà direttamente ad Atti 2, Atti 2:38, porterà il vero Vangelo non adulterato. Egli non avrà niente a che fare con Isabel e col suo sistema. Sarà un servitore di Dio, certo che lo sarà. La Bibbia ha detto che sarebbe venuto, egli profetizzerà e farà esplodere il suo messaggio in faccia a questa Isabel, esattamente come fece al principio Elia a Israele. Lo odieranno, non collaboreranno con lui, no, no. Egli verrà, Dio ha promesso questo, e sorgerà sulla scena, egli predicherà alla Chiesa eletta, come è detto che farebbe, scuotendo quegli eletti, scrollandone via il carnale, il mondo e cose simili, scuotendolo, facendolo ribollire, radunando la Chiesa, un popolo. So che dite, quella è la mia denominazione, fratello, ti sbagli. Giovanni giunse come sistema di un solo uomo, per introdurre un solo uomo, Gesù Cristo. E l'Elia non sarà un sistema, sarà un uomo. Gesù disse questo. Si tratterà di un uomo unto dallo Spirito Santo e lui non presenterà tre o quattro dei, lui presenterà uno, il Signore Gesù Cristo, perché il suo messaggio scuoterà ancora i figliuoli pentecostali indietro alla fede dei padri. Ricordati, fratello, se io dico queste cose per essere villano, ho bisogno di stare all'altare. Vi sto dicendo così, dice il Signore. Se Dio non ha confermato che vi ho detto la verità intorno alla nazione, intorno al mondo, allora ditemi dove è stato l'errore. Vi dico la verità, ritornate subito a Dio, uscite da questi sistemi, perché la Bibbia ha detto nel libro dell'Apocalisse che la gerarchia cattolica romana era una meretrice ed essa era una madre di prostitute. Di che si tratta? Chiese, sistemi. E da dove venne la Chiesa metodista? Da dove venne la Chiesa luterana? Da dove vennero la metodista, la battista? Da dove vennero tutte le organizzazioni? Dio non ha mai organizzato una Chiesa. La Chiesa cattolica disse di aver avuto origine ab antico. Gesù organizzò la Chiesa. Desidero la pagina della storia o la pagina della Bibbia. Non ci fu mai un'organizzazione per 306 anni dopo la morte dell'ultimo apostolo. Poi formarono il Concilio Niceno e crearono un'organizzazione. E quando Lutero uscì, lui era un grande uomo di Dio, ma non appena se ne andò, quel gruppetto di persone formò un'altra organizzazione. Allora lo Spirito Santo uscì su John Wesley. Lui non organizzò mai nulla, ma dopo che lui se ne andò, essi si organizzarono. Allora lo Spirito Santo entrò con i pentecostali ed essi uscirono dai metodisti. E cosa accadde? Poi essi si organizzarono. Ma ci sarà il sistema di un solo uomo che si farà avanti con la potenza e l'unzione di Elia per adempiere alla profezia. Alleluia! Egli lo scuoterà. E ricordate, egli profetizzava loro e profetizzava e diceva loro tutte le cose e Dio operava assieme a lui. Ma il suo messaggio conclusivo fu un attacco alla Casa Bianca. Quando venne Giovanni, il suo messaggio finale fu un attacco alla Casa Bianca di quel giorno. Il messaggio finale di Elia, quando scese per la strada quel mattino, dopo essere stato là fuori nella presenza di Dio, scese lungo la via con tutti i capelli scomposti, la testa pelata rilucente, le basette penzolanti, quei piccoli occhi luccicavano della gloria di Dio, quel bastone in mano e i piedi saldi quanto potessero essere. Che sta facendo? Da Samaria scendeva dritto nella presenza della Casa Bianca e dicendo: così dice il Signore, non avendo paura di niente. Le chiese l'avevano rifiutato, le persone lo avevano rifiutato, così adesso stava per dare l'attacco finale alla Casa Bianca. Che avvenne dunque dopo di ciò? Sentite, dopo quell'attacco la sua voce divenne silenziosa. Nessuno lo udì più. Dio lo chiamò fuori di scena. Disse: Elia, tu hai già fatto conoscere il tuo messaggio a tutto Israele. Essi ne sono a conoscenza. Vieni ora quassù nel deserto. Allontanati da loro. Separati, perché sto per fare qualcosa. Mostrerò loro cosa significa rigettare il mio messaggio. Che cosa è benizio? Guerra, carestia, fame. Così dice lo Spirito Santo. Osservate ciò che sta per succedere. Osservate quello che seguirà. Ci fu una carestia. Ci sarà una carestia. Oh, forse non di pane, ma di sentire la parola di Dio e la sua verità. Tutte le chiese socializzeranno e continueranno proprio a entrarci allo stesso modo, proprio come già ne sono state assorbite. Cosa fece Elia? Trovò una sorgente nascosta molto in alto sul monte, dove ottenne un po' d'acqua della vita, le rivelazioni divine da Dio mentre sedeva lassù, sotto la potenza di Dio. Le rivelazioni rappresentanti una piccola sorgente nascosta mentre gli altri pativano la fame. E Dio benedì i suoi servitori, quei corvi. Essi gli portavano qualcosa da mangiare mentre era isolato dalle persone ed essi erano laggiù a patire la fame per un risveglio e per tutto ciò che succedeva. Non si sentono più dei suoi risvegli? Dov'è quel vecchio fanatico che va in giro distruggendo le nostre organizzazioni? Dov'è ora? Non sapevano. Lui si intratteneva con Dio, fuori, in luogo isolato, dove non sentivano la sua voce. Allora incominciarono a capire. Quando Dio invia un messaggio e lo espone al popolo ed essi non lo ricevono, allora egli ritira il suo servitore e manda le sue piaghe. Carestia, morte, spiritualmente parlando, anche fisicamente. Aspettati una crisi, fratello. Pensi di aver visto qualcosa? Aspetta solo un po', non hai visto niente. Pensi di star morendo per un buon risveglio spirituale? Aspetta un altro po', aspetta semplicemente. Brami e piangi per sentire la parola di Dio, così ha detto la Bibbia. Negli ultimi giorni ci sarà una carestia, disse il profeta, e non di pane ed acqua soltanto, bensì di sentire la vera parola di Dio. ma quella voce sarà silenziosa nel deserto, da qualche parte nascosta. Egli consacrò i corvi, i suoi servitori, benedetti quegli uccelli, i suoi servitori che mantenevano viva la voce di Elia durante il periodo del suo isolamento dalla Chiesa. I corvi gli portarono carne e pane la mattina e carne e pane la sera, e lui beveva dalla piccola fonte, mentre gli altri laggiù stavano agendo senza alcun cibo e acqua spirituale. Poi un giorno, dopo che il peccato aveva fatto pagare il suo tributo e Dio aveva sottomesso il suo popolo, Izebel aveva preso tutto, aveva annientato tutto, ed essa lo farà di nuovo. Questo è il così dice la Sacra Bibbia di Dio. Essa lo rifarà. È proprio ora sul trono, dietro il prestanome, abbindolandolo in ogni modo lei desidera. Nessuno la fermerà? Certamente, ora nessuno la fermerà, perché ciò che essi non potevano portare negli ambienti religiosi, lo dividono tutto nella politica, e là lo hanno fatto. È esattamente ciò che hanno fatto, per cui la politica sarà un boicottaggio, proprio esattamente, che lo porterà di nuovo al marchio della bestia, così certo come io sto qui, vedete, come ha detto la Bibbia. So che siamo in ritardo, mi affretterò, devo riuscire a dire quest'ultima parola, se il Signore me lo permetterà. State attenti! Elia rimase lassù finché Dio non lo smosse. Egli non ebbe risvegli. Non predicò contro niente e se ne stava lassù solo con Dio, fuori, nel deserto, perché lui era un uomo del deserto. Era cresciuto nel deserto. Pure Giovanni era cresciuto nel deserto. Egli andò fuori nel deserto da solo con Dio. Fu portato via dalla Chiesa dopo aver dato il suo messaggio. E la Chiesa lo rifiutò, e per finire le organizzazioni non avrebbero fatto nulla, perciò dovette andarsene. Dio lo richiamò dalla scena, lo portò fuori nel deserto e disse: vieni qua fuori, essi non ti daranno più ascolto, vieni, allora scaglierò il mio giudizio su di loro. Oh sì, egli sarà qui uno di questi giorni, voi fate attenzione. Poi dopo i giorni della sua profezia cosa accadde? La Chiesa languiva, il grande terrore di Izebel, essa li prese tutti a sé, si impadronì di tutti loro, li prese a sé ed edificò degli idoli e ogni altra cosa. Ma un giorno Dio lo richiamò fuori, eccolo uscire, ascoltate attentamente ora e non arrabbiatevi con me, sto dicendo così dice il Signore. Quando lui uscì, cosa fece Dio? Lo inviò a una vedova. Una volta lei aveva la potestà di un uomo sul proprio capo, ma occorreva la morte per liberarla affinché potesse credere la parola del profeta. L'avete notato? Lei aveva un marito che la guidava per questa via e quella via, laggiù in una delle scuole. Ma durante questa grave siccità era stato divorato, la morte l'aveva preso. Lei non era più accalappiata da alcuna organizzazione. Così ora lei era pronta ad ascoltare la parola del Signore. Una donna significa la Chiesa, una vedova il cui marito, organizzazione, era morto. E lei stessa a stento pensava che sarebbe vissuta. E Dio disse: scendi ora da lei, ti ascolterà, io ho comandato a lei. Oh, certe volte noi pensiamo, voi là, gruppetto che è così fedele, e fate tutto quello che potete per tenere una riunione, per cercare di mostrare alla gente che il vostro cuore è retto, e desiderate che si mettano in ordine. Pensate di passare un tempo difficile, ma ricordate, Dio tiene il suo occhio su di voi. Voi lo amate? Io so che l'amate. Non sedereste qui, non assistereste ad alcuna cosa di questo genere. Dio tiene il suo occhio su di voi. Sì, e quando lui scese, il marito di lei era morto, la sua organizzazione era morta, così ora lei è pronta a sentire la parola del profeta. Così, quando il profeta venne alla porta e le chiese un po' d'acqua, lei andò a prenderla. Poi lui disse: portami un briciolo di farina. E lei si voltò e disse: come il Signore vive, non ho nient'altro che quanto basta. Ora, sembrava che lui fosse inviato per toglierle quel poco che aveva, ma era viceversa. Quando lei fu disposta a dare quanto aveva a sostegno della parola, Dio la nutrì. E se voi siete disposti a dare ciò che lo Spirito vi fa avere, ciò che è lo Spirito che Dio vi ha dato a sostegno della parola, allora Dio vi terrà in vita. Alleluia! Oh, gloria a Dio! Lo capisci, Chiesa? Non pensate che sia fuori di me. Non lo sono. Ma quello che avete, quanto poco crediate in Dio, quanta fede abbiate, ponetela sulla parola, non sull'organizzazione. Ponetela sulla parola di Dio, egli vi terrà in vita. Lei fu pronto allora, poiché prima non avrebbe potuto, perché non glielo avrebbero permesso. Ora però è pronta. Lo riceverà? Dio inviò un profeta sulla sua via. Riceverà lei la sua parola? Riceverà questo profeta? Sì, lei lo ricevette. E lui le disse, ora quel poco di vitale che hai, mettilo qui dentro, portalo prima a me. E cosa accadde? Quando il resto del mondo languiva e moriva di fame, lei e i suoi figli e tutta la sua famiglia facevano 3 ottimi pasti al giorno. La divina rivelazione sulla parola. Spero che lo capiate, amici. Che successe? Egli rimase là finché la carestia cessò, vivendo con questa donna, questa chiesa, che l'aveva ricevuto e aveva creduto la sua parola. E lui la mantenne in vita la chiesa per la parola del Signore, perché aveva detto così dice il Signore. Ora non abbiamo tempo per trattare il resto della storia, sapete come lui dovette arrivare a una prova di forza con Baal? Egli lo farà uno di questi giorni, non preoccupate. Quando egli viene saltando fuori da quel deserto, osservate quel che ha luogo. Che avvenne? Quando dunque il buon vecchio Elia, il profeta, un vero servitore di Dio, giunse al termine della sua strada, Dio gli disse, un giorno disse, Elia, ora hai predicato abbastanza a lungo, hai lottato contro Izebel e contro tutto il suo belletto e tutto il resto finché ne hai avuto abbastanza. Disse, scendi al Giordano. Ed eccolo andare, scesi al Giordano. Eccola venir giù il vecchio torrente fangoso, l'acqua fredda, gelata, come ogni uomo deve affrontare il Giordano, la morte. Ma quando questo grande servitore di Dio scese al Giordano e il suo figliuolo che gli camminava vicino, il figlio del Vangelo, oh sì, egli era suo figlio, padre mio, carri di Israele la sua cavalleria. Quando lui e il suo figliuolo scendevano a braccetto al Giordano quel mattino, lui stava assistendo alla partenza del suo papà. Quando scese al Giordano, arrivò là e si tolse dalle spalle quel mantello di potenza. Disse, morte, non puoi farmi nulla. E percosse il Giordano, ritirati stamane, sto per attraversare. Cosa accadde? Essa si ritirò e seccò come polvere. Cosa stava facendo il vecchio profeta? Stava guardando oltre il Giordano. Sapeva che di là c'era un carro con i cavalli che lo aspettava. Lui stava per andare a casa, la sua opera era finita. Il suo figliuolo nel Vangelo stava prendendo il suo posto. L'altro giorno tornavo a casa dall'ovest, mi viene in mente questo, accesi la radio, ho dovuto guidare 3 giorni da solo per 2400 miglia, accesi la radio e io ascoltavo canti spirituali da Del Rio, Texas. Vi era un uomo che faceva un discorso su un vecchio di colore, un negro. Egli era pronto per morire e doveva scendere al fiume. Disse, quelle pantofole dorate che io porterò per camminare su quelle strade dorate. Questo vecchio negro aveva predicato tutta la vita e la sola cosa a cui poteva pensare era il conforto che egli aveva. Era il suo vecchio bagno che stava appeso al muro. Si sedeva sulle balle di cotone e suonava gli inni, riposandosi dal suo ministero col vecchio bagno. Quella era la maniera che aveva per rilassarsi. Diceva che il vecchio cavallo dalla coda mozza che di solito cavalcava sarà laggiù con il carro. Io stavo pensando a loro, e gli diceva, quelle pantofole dorate che io porterò per camminare sulle strade dorate. E quando lui ebbe finito di cantare, spensi la radio e andavo là tenendo il volante. Oh, proprio così? Anch'io devo scendere là. Cosa mai mi darà conforto? Dove trovo il mio conforto nel deserto? Io ho un piccolo vecchio fucile chiamato, con esso vado a caccia in autunno. È un Remington 270 modello 721. Me lo regalò un uomo, un fratello in California anni fa. Ho cacciato con esso per anni e anni. Come? Che conforto è stato, perché io so che è un buon fucile da tiro ed è il mio conforto nel deserto. Poi pensai alla mia visione quando mi trovai lassù e vidi tutto il mio popolo. Sentii qualcosa nitrire ed ecco venire il mio piccolo Prince, il mio piccolo cavallo da sella, e pose il suo capo sulla mia spalla. Pensai, sì, una di queste mattine anch'io scenderò al Giordano. E il vecchio 270 che sollevo, appeso al muro, non l'ho tirato giù sin dall'autunno scorso. Quel piccolo cavallo da sella con cui ero solito cavalcare, Dio lo attaccherà al mio carro in quel mattino quando scenderò al fiume. Esso starà là, al di là del fiume. Dio lo manderà. Io l'ho visto l'altra notte. Sarà attaccato al mio carro una di queste mattine. Me ne sarò andato salendo attraverso le nuvole. Preghiamo. Oh, mi rallegrerò per quella potenza di Dio quando camminerò per quelle strade dorate. Sì, allora non dovrò più far uso del vecchio fucile che ora sta appeso al muro. Mi chiedo se viene il mio carro, se il mio piccolo cavallo da sella che ho visto in una visione non verrà attaccato al mio carro quel mattino in cui starò laggiù al fiume. Spero che lo sia. Voglio essere afferrato su. Voglio che anche la Chiesa salga in quel modo. Lo desidero per ciascuno di voi. Vorresti sapere quando scenderai al Giordano? Vuoi rinunciare a questi sistemi empi di questo mondo e ricevere Gesù Cristo come tuo Salvatore? Se non sei un cristiano, alzeresti le mani e diresti, prega per me, fratello Branham. Quando giungo al Giordano, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Quando scendo al Giordano voglio prendere la potenza dello Spirito Santo su me e colpire le acque fredde e attraversare. Come puoi sedere nel corso di un tale discorso sotto l'unzione dello Spirito Santo e sapere che lo Spirito Santo mi svela la tua condizione e trascurare di alzare la mano? Questo mostra che è tempo per il viaggio nel deserto. Ci sarebbe uno prima che preghiamo? Un altro? Ce ne sono due che hanno alzato le mani. Tre. Dio ti benedica, figliuolo. Nostro Padre Celeste. Tre. Questo sarà meraviglioso. Meraviglioso, Signore, se essi saranno là in quel giorno. Io prego che ci siano, Signore. Hanno alzato le mani perché si sono convinti che questi sistemi mondani stanno per perire e le voci della parola di Dio ben presto sarà una cosa difficile da trovare. Dio toglierà ciò dalla Chiesa. Il grido, la chiamata dello sposo fra non molto smetterà e il sistema di Izebel la soffocherà. Ma essi vogliono avere, vivere da quella sorgente nascosta come Elia che doveva essere preservato durante il periodo della carestia. Dio, concedi loro ora lo Spirito Santo, riempi i loro cuori di gioia e di pace e disponi le loro menti sulla parola di Dio affinché possano vivere ora e in futuro per sempre. Benedicili, Padre, essi sono tuoi per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Con i capi chini, coloro che hanno alzato le mani e vogliono accettare Cristo, vi alzereste in piedi solo un momento mentre prego individualmente per voi? Alzatevi in piedi. Oh Dio, sono venuto meno? Anche i tre che hanno alzato le mani, alzarsi in piedi senza convinzione per accettare la stessa cosa che hanno fatto. Signore Gesù, affido tutto questo nelle tue mani. Ho predicato la tua parola e non ne ho compromessa alcuna. Ora io lascio la casa a loro, Padre. Tu fai quel che sia opportuno, sia per la Chiesa che per il tuo servitore. È tutto nelle tue mani. Padre, prego che tu salvi i perduti, riempi i cuori affamati di buone cose, doni vita eterna a coloro che hanno sete. Suscita tuoi servitori per proclamare il messaggio. Concedi guarigione ai malati e agli afflitti. Glorifica te stesso, poiché prendo posizione con la tua parola. E scrivi le tue leggi nella mia mano e nel mio cuore e nella mia mente, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Quando arriverò al fiume alla fine della giornata, io non lo canterò, e sembra che i miei amici siano tutti partiti. Ci sarà qualcuno in attesa che mi indicherà la via. Non dovrò attraversare il Giordano da solo. Hai distribuito i biglietti di preghiera, Billy? Mi sento appesantito. Quale hai distribuito oggi, B? Hai anche distribuito la A, no? Benissimo, chiamali. Prima la B, da 1 a biglietto di preghiera B numero 1. Pregheremo per la vostra infermità. B numero 1, chi lo ha? Biglietto di preghiera B numero 1. Qualcuno laggiù, in fondo, venga quassù, signora. B numero 2, alzi la mano. Quella signora? Numero 3, B numero 3. Vorresti alzare la mano, per piacere, così posso vedere dove. 3? Numero 4, B numero 4. B numero 5. Vorresti alzare la mano per piacere? B numero 5. Quell'uomo? Benissimo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ebbene, qui comunque si alzino tutti quelli che hanno la B, solo quel... Sono andati in tutto il mondo, ogni missionario sul campo, ovunque possono. Tutti quelli del biglietto di preghiera B si alzino e prendano posto secondo i loro numeri. Ora, quali erano i prossimi? A? Chi ha il biglietto di preghiera A1? A1, dov'è? Di certo è qui dentro. A1 sono stati distribuiti da 2 giorni o 3 ora, perciò potrebbero non essere qui. Tutti quelli con i biglietti di preghiera A. Ora mettetevi in fila, quassù. Dirigetevi riverentemente contro la parete. Desidero parlare a voi senza i biglietti di preghiera, solo un minuto prima che la fila abbia inizio. Ora, con il vostro biglietto di preghiera, tenetelo in mano, così i ragazzi possono accettare il vostro biglietto di preghiera. Avete aspettato, la sera siete venuti presto per prendere il vostro biglietto di preghiera e avete il diritto di venire nella fila. Vi ho promesso di pregare per voi, ora proverò a mantenere la mia promessa. Dio mi aiuti. E il tuo figlioletto? Un ometto molto grazioso. Vi prego di scusarmi. Questa donna qui è un bell'esempio di una vera americana. il suo figlioletto, tutina e giacchetta a righe, la giovane donna con i capelli lunghi, vestita graziosamente. Dio benedica lei e la sua casa e suo marito, i suoi cari. È veramente una USA genuina, con sopra la scritta cristianità. Possano a lungo i nostri paesi essere così. Mi scusi, piccola signora, per averlo detto, ma io soltanto così quella gente possa vedere a quel che io penso somigli una cristiana. Nessuna manicure, quale sia la robaccia, semplicemente signora. Dio ti benedica, fratello Sullivan, il grande medico, se volete. Il grande medico è ora vicino. Il compassionevole Gesù. Credete in Lui? Credete che Lui sia il grande medico? Ora, siate proprio riverenti, solo un momento. Abbiamo ancora un po' di tempo. Ho accorciato il messaggio solo di poco. Tuttavia, spero che l'abbiate compreso, quello che è stato inteso. Credete soltanto con tutto il cuore. Quando sono tutti messi in fila, qualcuno là in fondo per mettere in fila le persone. Va bene? Cosa dici? Ora, tutti quelli che hanno i biglietti di preghiera stanno in piedi. Voi laggiù, senza biglietti di preghiera, credete pure? Se avrete fede, Dio vi chiamerà. Ora, tutti i biglietti di preghiera nella fila. Quella ragazzina seduta là in fondo con una gamba malata, quassù da questa, credi che Dio la sanerà? Se lo credi, abbi fede, Dio te lo accorderà. Pensi che tuo padre malato starà bene? Credi, tu puoi averlo. Che ne è di te là che preghi per tuo nipote con un disturbo nervoso? Pensi che Dio lo faccia star bene? Signora, seduta là, se lo credi, puoi averlo. Crederete tutti? Ora voglio, quanti dei miei fratelli sono qui, predicatori del Vangelo, predicatori del pieno Evangelo o qualsiasi cosa essi siano, che credono nella guarigione divina? Alzate le mani. Gradirei che veniate qui e mi aiutate a pregare per queste persone, così che la gente si accorga che non sono solo io a pregare per la gente, pure voi lo potete. Venite qua e state sul palco con me. Volete, fratelli, voi ministri? Venite proprio qui e state sul palco. È ottimo, grazie, fratelli, grazie. Venite avanti, fratelli, venite. Cosa dici? Sì, potete formare una duplice fila proprio qui. Sarà bene, questo è buono. Ora gira in quest'altra direzione, fratello. Gira da questa parte. Io farò venire le persone attraverso qui. Alcuni di voi mettetevi su questo mio fianco, proprio qui dentro, se volete. State da questo lato, ecco. Ora all'uditorio, vedete qui questi ottimi uomini? Sono uomini che staranno quassù e sostengono questo stesso Vangelo che io predico, capite? Sono venuti qua perché credono in esso. Ora dovreste essere fieri del vostro pastore che si farà vedere qui su questo palco, che predica fermo, forte. Questi sono uomini che hanno una rivelazione, i quali sanno che, non che io sia contro gli uomini, certe volte veniamo adescati nei sistemi che ci rendono. Sono quei sistemi contro cui noi siamo, non l'uomo, servo di Dio. Ora, se avessimo qui il discernimento per ognuno, quanto a lungo pensate che starei qui? Crollerei quando ne abbia presi circa, dopo circa 10, poco più, forse metà, un quarto della fila, sarei finito e per gli altri non si pregherebbe. Non possiamo farlo. E come ciò, ma non avete bisogno di tenerlo? Voi sapete qual è il vostro disturbo. Sapete quel che avete fatto. Confessate ora i vostri peccati. Se qualcuno di voi là ha il minimo dubbio in cuore, toglietelo proprio adesso e dite a Dio di perdonarvi. Se non siete a posto con Dio, dite a Dio di perdonarvi. Se non lo fate e non siete a posto con Dio, non vi farà il minimo bene venire attraverso qui. State solo sprecando il vostro tempo? Questo è vero. Ora, è esatto, fratelli? Proprio così. Guardate qui, ecco qui c'è il fratello Kid. Consumai con piacere i pneumatici della mia automobile per arrivare fino a lui circa un anno o due fa. Lui era morente di cancro, quel giorno stava per morire. Sua moglie mi disse, fai presto, disse, è sul punto di morire. Quando giunsi là, il Signore lo guarì ed eccolo stare ancora qui. Penso che sia aumentato tanto di peso e tutto il resto. Un vecchio veterano del passato. Sapete, quello era il tipo d'uomo di cui stavo parlando anni fa, che predicava ed è dato proprio a quella parola e la gente rideva di lui. E lui e sua moglie camminavano sui binari della ferrovia e ogni altra cosa e molto in alto sui monti e nelle miniere di carbone ed esausti e gettati in prigione e tutto il resto. Ecco l'uomo che ha lottato per vincere il premio. È questo il genere. Ora, fratelli, vi dico, probabilmente non avreste lo spirito di discernimento. Non c'è bisogno di ciò, capite? Ciò non è necessario. Per prima cosa, tu sei un uomo della parola, sei di gran lunga migliore, sei più predicatore di me, poiché io non ho un granché del predicatore. Ma voi siete unti. Chiunque è chiamato a predicare il Vangelo è chiamato a guarire i malati. Gli ordini generali sono: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se metteranno le mani sui malati e così via, essi staranno bene. Se sei chiamato a essere un ministro, sei chiamato a pregare per i malati. E la ragione per cui faccio questo è affinché questo uditorio, affinché essi possano capire che non devono aspettare una persona speciale. Ora Roberts, Tommy X, Tommy Osborne, io stesso, qualcuno che passi per un servizio di guarigione. Voglio che loro vedano che voi siete uomini di Dio, capite? Tu sei un uomo proprio con tanto diritto da mettere le mani su chiunque di loro, quanto me o chiunque altro. Dopotutto, fratelli, voi tutti sapete come ministri, è la loro stessa fede in Dio che compie l'opera. Esatto, noi offriamo semplicemente una preghiera per loro. Ora voi dite, fratello Branham, c'è con te lo spirito dello Spirito Santo? Certamente, sì signore. Ora, per voi, là, nella fila, se credete con tutto il cuore che Dio vi guarirà, alzate la mano, dite, l'accetterò. Ora, vieni qui, fate avvicinare questa donna. Non ti conosco, non ti ho mai vista. Se lo Spirito Santo mi dirà, perché qui i miei fratelli, qui nella presenza, così, perché essi stanno tutti qui intorno a me. E non solo questo, i miei fratelli sono qui e il mio Signore è qui, e anche il loro Signore. Ora, se egli mi dirà qualcosa che non va in te, qualsiasi cosa non vada in te, saprai se è la verità oppure no. Voglio che loro, voglio che l'uditorio, voglio che la gente là fuori veda che lo Spirito Santo è qui sul palco per discernere. Ma questo non guarisce nessuno. ma se egli mi dirà qualcosa di te che tu sai di cui io non so niente, proprio come avvenne alla donna al pozzo, non lo stesso genere di caso, ma intendo dire l'incontro di un uomo e di una donna per la prima volta. Gesù, quasi un uomo di mezza età, e questa donna che probabilmente era una donna giovane, forse come te. E se lui vorrà, se potesse dirmi perché cosa sei qui, il tuo disturbo, crederesti che dovrebbe essere lo Spirito Santo a compierlo? Voi, fratelli, lo credete? Che lo stesso Signore Gesù è qui in piedi? Tu, uditorio, credi la stessa cosa? Voi, nella fila di preghiera, credereste la stessa cosa e riconoscereste che questi uomini li chiamerei quassù se pensassi che non fossero... Dopo aver predicato in tal modo e aver detto le cose che ho detto e poi chiamare quassù uomini che non fossero degni, non l'avrei fatto. Avrei resa vana la stessa cosa per cui mi stavo battendo, capite? Io credo in loro, credo che siano uomini di Dio. Ora, vedete se lo Spirito Santo sta qui vicino, solo per parlare con te, sto cercando... Dici, cosa stai facendo, fratello Branham? La stessa cosa che fece Gesù con la donna? Disse, dammi da bere. Egli stava solo cercando di parlarle un minuto, scoprire qual era il suo disturbo. Il tuo disturbo è il nervosismo. Ecco di che soffri. Se è così, alza la mano. Ora, certo che lei non lo sembra, vero fratelli? Non pare, ma è questo il suo disturbo. È stata in tale condizione per molto tempo. Ti fasci sempre la testa prima ancora di romperla e così via. Questo è vero. È il tuo carattere. Sei solo fatta così, nervosa. Immagini sempre che stia per accadere qualcosa che non accade. Certe volte il diavolo ti dice, non c'è niente in questo, sei solo ricaduta nel peccato, hai superato il limite. Non sto leggendo la tua mente, ma leggo quello che è so ciò di cui lui ti ha parlato, perché vedo quello che ha attraversato la tua mente. Ora, Gesù vedeva i loro pensieri, è giusto? Ebbene, ecco quanto sta accadendo proprio adesso, è giusto? Qui, permettimi di dirti qualcosa che tu forse sai. In realtà tu stai qui per qualcun altro. Proprio così? Ecco il punto, vedi? Tu non potevi capirlo fino ad allora. Ora, se il Signore mi rivelerà perché cosa stai qui per qualcun altro, crederai che io sia suo profeta? E per tua madre? Credi che Dio possa dirmi qual è il suo disturbo? Bene. Ha disturbo di cuore, pressione sanguigna alta, calcoli biliari, complicazioni. Proprio così? Non è vero? Vedi? Ora, questo è lo Spirito Santo, non è vero? Ora, c'è qui qualcosa su me e su questi fratelli, capite? Qualcosa qui ora, lo Spirito Santo. Ora, credete, voi, mentre passiamo la fila, chiniamo tutti i capi mentre preghiamo per queste persone. Ora, Padre Celeste, stiamo per imporre le mani su queste persone e io ora prego per loro. Ecco stare qui i tuoi servitori regali e noi tutti imporremo le mani sui malati, poiché tu hai detto di farlo, lo faremo nel nome di Gesù Cristo. Possano le persone non solo trascinarsi, bensì possano esse attraversare per essere guarite mediante il nome di Gesù Cristo. Amen. Il Signore vi benedica. Ora avvicinatevi. Nel nome del Signore Gesù, guarisci. Nel nome del Signore Gesù, guarisci il mio fratello. Nel nome del Signore Gesù, guarisci la mia sorella. Ora, solo un minuto, vedete? Fratello, sorella, perché ciò vi rallegra quando quella donna, quando il discernimento ha avuto luogo e quando gli altri sono passati non è avvenuto niente? Le persone passano, beh, se non sono, non ottengo il discernimento, beh, allora non ho ricevuto niente. Questo non ha niente a che farci. Egli è qui, proprio lo stesso, capite? Quando passate da qui, venite con le mani alzate dicendo, grazie Signore Gesù, ti accetto come mio guaritore e me ne andrò proprio con questo. Uno di questi uomini mi battezzerà, entrerò nella piscina e sarò battezzato e uscirò e saprò che tu hai promesso che avrei ricevuto lo Spirito Santo. Vedete, ciò, il discernimento è ancora qui, proprio lo stesso come qui. Qual è? Quest'uomo qui? Ti sono estraneo, vero? Signore, non ti conosco. può, se Dio mi dirà qual è il tuo disturbo, crederai che io sono suo profeta, suo servitore? Crederai con tutto il cuore? Benissimo, Signore. Grazie, Signore. È un ottimo spirito, una bellissima cosa. Dopotutto, tu stai qui per qualcun altro. Proprio così. Si tratta di tuo nipote, ha la poliomielite. L'altro giorno è caduto e si è fratturato la gamba. Questo è il così, dice il Signore. È così? Proprio così. Va e credi ora e lui si ristabilirà. Ora venite credendo, proprio tutti, venite soltanto. Benedetto sia il legame che lega i nostri cuori nell'amore cristiano, una fratellanza di mente comune e simile a quella di lassù. Qui davanti al trono del Padre riversiamo la nostra fervida preghiera, i nostri timori, le nostre speranze, le nostre mire sono uno, i nostri conforti e la nostra preoccupazione. Siamo in piedi di rimpetto a piccoli figli di Dio storpi, ciechi, distorti, ministri del Vangelo. Sapete che non abbiamo nessuna potenza di guarire, ma il nostro grande Signore Gesù Cristo invia questi segni e condanna il diavolo che vi ha legati. Noi condanniamo il diavolo, condanniamo la cecità. Nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, chiediamo che Dio accordi loro la fede per credere che la preghiera della fede ha salvato i malati, e Dio li rialzerà e staranno di nuovo bene. Concedilo, Dio Onnipotente, per mezzo del nome di Gesù Cristo. Ora, voi, fratelli, allontanatevi da lì. Tutti gli altri stiano ora in preghiera, mentre noi, ora anche i ministri stanno pregando per loro. Noi preghiamo, imponiamo le mani. Padre Celeste, per voi là nell'uditorio che non siete entrati nella fila di preghiera, imponetevi ora le mani l'un l'altro, imponetevi le mani l'un l'altro. Nostro Padre Celeste, ti portiamo quest'uditorio mentre chiudiamo questo servizio e questa campagna sotto la bandiera di Gesù Cristo, il grande unto sommo sacerdote di Dio, l'Emmanuele, che sta in piedi risorto dai morti, che vive sempre per intercedere. La sua grande presenza ora con noi, la sua santa potenza su di noi per farci vedere visioni, profetizzare, imporre le mani sui malati. L'infallibile parola di Dio non può mai ritornare a lui a vuoto. Io condanno ogni diavolo di infermità, ogni potenza di peccato, ogni incredulità. Nel nome di Gesù Cristo possa ciò allontanarsi dalle persone e possano essere sanate. Benedici questi fratelli ministri, Signore, mentre sono riuniti di un cuore e di un accordo, e tutti i laici della Chiesa. Oh, Dio Onnipotente, a questa grande Middletown, Ohio, manda un risveglio in seguito a questo Signore, che si diffonda da un capo all'altro, che le ossa e i tendini della pelle vengono riuniti, Signore. E possa la potenza di Dio suscitare una potente Chiesa unita, qui in questa città, una Chiesa esemplare che si diffonderà per tutta la nazione, che le persone possano venire in questa città per vedere la potenza di Dio. Concedilo, oh Signore, guarisci i malati e gli afflitti, salva i perduti e glorifica te stesso. Accordalo che tutti questi fazzoletti e piccoli involti che sono deposti qui, prego Signore che lo Spirito Santo su di noi e dentro questo edificio ci unga, possa ognuno di loro essere guarito. Sta scritto nella Bibbia che quando Israele era nel sentiero del dovere in cammino verso il paese promesso, che il Mar Rosso si trovò sulla loro strada. E uno degli scrittori disse: Dio abbassò lo sguardo da quella colonna di fuoco e il Mar Rosso ebbe paura e si ritrasse. E Israele andò nel paese promesso che era promesso. E ora, e nella Bibbia sta scritto: vorrei sopra ogni cosa che voi prosperiate in salute. E quando questi fazzoletti giungono alle persone, dove Satana ha messo davanti a loro un Mar Rosso, possa Dio abbassare lo sguardo attraverso il sangue del suo stesso figliuolo, Gesù Cristo, e condannare ogni malattia a coloro ai quali non è stato possibile venire qui, e possa l'infermità fuggire ed avere paura della parola di Dio e della promessa di Dio e dell'unzione di Dio. E possano le persone passare in quella buona promessa di buona salute e forza. Concedilo, Signore, e affidiamo tutto questo a te, nel nome del tuo amato figliolo, il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Amen. Uditorio, a colui che ci conosce tutti, a colui che ci ha risuscitati per essere sua eredità nel mondo, nella sua Chiesa, possano le ricche benedizioni di Dio essere su tutti voi finché ci incontreremo di nuovo. Il nostro prossimo servizio, per quel che si sa, sarà al tabernacolo domenica mattina, la domenica mattina di Pasqua, poi mi recherò da là in Illinois. Grazie mille! Custodite le vostre chiese, custodite queste ottime chiese, tenete assieme i vostri cuori, restate sulla parola di Dio, vivete per Lui, poiché cose terribili vi stanno di fronte. Ricordatelo! Finché ci incontreremo, alziamoci e cantiamo. Io l'amo, io l'amo, perché prima mi amo e acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario. Ora con riverenza stringete le mani con qualcuno che sta dietro di voi, di fronte a voi e ai vostri fianchi. Io l'amo. Tutti, ora. Io l'amo perché prima mi amo e acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario. Ora con le mani alzate a Dio a voce molto alta, fatelo risuonare tutti. Io l'amo, io l'amo, perché prima mi amo e acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario. Chiniamo i capi ora, finché ci incontreremo, finché ci incontreremo, finché ci incontreremo ai piedi di Gesù. Ricordate, molti di noi non si incontreranno più fino ad allora. Finché ci incontreremo, finché ci incontreremo, Dio sia con voi, finché ci incontreremo ancora. Canticchiamolo ora. Il vostro pastore.